Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Aereo, oggi è martedì 28 maggio, spero che stiate tutti bene, chi vi parla è Astero Tubaldi, buon inizio di giornata e lo facciamo insieme, attraverso l'informazione, attraverso lettura delle notizie, poi magari ci scappa anche qualche commento, perché no. Tanto vediamo cosa ci riserva il sito di Radio R. Facciamo chiarezza sulle strutture sportive recanatesi. Questo è un articolo del gruppo civico per una Recanati migliore, che fa capo a Maurizio Paoletti, ormai il suo leader storico, in cui si parla appunto che le strutture sportive recanati sono in condizioni veramente disastrose. Massima attenzione alla struttura del campo sportivo, lo stadio Tubaldi, perché c'è stata la necessità di fare un adeguamento perché il campo possa essere utilizzato per la Serie C, come lo è stato in quest'ultimo anno e mezzo, perché inizialmente lo stadio non era pronto, per cui si è dovuti ricorrere ad altre strutture omologate. Mi sembra che siamo ricorsi proprio alla struttura della Vigor Pesaro, della Vis Pesaro, e quindi della struttura dove poi ci abbiamo lasciato le penne nell'ultima giornata, visto il risultato negativo per 4-3 che condanna la Recanatese alla retrocessione. Adesso si dice però c'è la possibilità che all'atto dell'iscrizione non tutte le società potrebbero iscriversi e quindi potrebbe esserci per la Recanatese la possibilità, essendo prima fra quelle diciamo così in attesa, di potersi iscrivere, però a costo zero. Allora, se il costo è zero per la Recanatese, non penso che sia un problema per le altre squadre comunque raggiungere questo obiettivo dell'iscrizione. Semmai si potrà verificare dopo, quando ci sarà per questa società la possibilità di adempiere a tutti gli obblighi diciamo così fiscali e quindi al sborso di cifre più sostanziose di una semplice iscrizione che di qualche migliaio di euro. E io non conosco bene i dettagli di queste procedure. So almeno da esperti che l'atto dell'iscrizione è inutile che ci facciamo tante illusioni, tutte le squadre si iscriveranno, quelle che si ritenevano e si ritengono meno attrezzate dal punto di vista economico, la Turris o il Foggia, alla fine si iscriveranno tranquillamente. Quindi dovremo attendere la fase 2 a luglio sulla possibilità di un ripescaggio, ma questo del ripescaggio è legato appunto al fatto se le altre società onoreranno gli impegni economici che saranno chiamati ad adempiere oppure no. Ma la Recanatese è attrezzata anche per questo, ha qualche centinaio di migliaia di euro. Non è una cosa, è una procedura facile. Non dovevamo essere, non dovevamo, diciamo così, essere retrocessi. Adesso sarà molto difficile poter rimanere in Serie C, o meglio, ritornare in Serie C, visto che ci hanno condannato alla retrocessione a campionato di D. Anche perché, nel frattempo, che fa la società? Come si organizza? Con quale organico? I giocatori li vende? Li tiene per sé? E se non riesce ad andare in D, quale onere maggiore poi dovrà sopportare per tenersi dei giocatori? Cioè non è cosa semplice. Comunque Recanati migliore non entra in questa questione, entra in un'altra questione. Siccome è uscita una notizia che poi su un blog locale, che poi è stata ritirata, secondo la quale ci sarebbero dei problemi infrastrutturali al Tubaldi che rischiano di vanificare sia il ripescaggio che la riammissione della Recanatese alla Serie C. Ma quali sono eventualmente le prescrizioni che la Recanatese ancora deve adempiere per poter far sì che il suo stadio possa superare quest'ulteriore esame di ammissibilità a ospitare partite di Serie C. Non lo sappiamo, non lo sa neanche Maurizio Poletti, dice semplicemente che la domanda sorge spontanea: a fronte di cotanta spesa non abbiamo ancora un impianto a norma, cioè abbiamo speso 3,30 milioni, però a quanto pare dovremo fare ancora altre opere perché semmai perderemo questa possibilità di essere addirittura di poter sperare in un ripescaggio della Reganatese. Sarebbe veramente assurdo, vista la rapidità con cui è stata rimossa, dice questa notizia, o è una bufala o una verità troppo scomoda, sia per Fiordomo che per Bravi. Non propendiamo per la seconda ipotesi, noi propendiamo per la seconda ipotesi, dice, cioè che sia scomoda per Fiordomo e Bravi. Non sarebbe stato, quindi significa che Fiordomo e Bravi avrebbero indotto poi quel blog a rimuovere la notizia. Anche questa è un'accusa abbastanza importante, non dico grave perché, ma abbastanza importante. Comunque dice: non sarebbe stato meglio realizzare un nuovo impianto multidisciplinare con tutti i servizi in una zona fuori la città dove si potevano accogliere altre discipline sportive? Perché dice precedentemente che la pista d'atletica è veramente in condizioni disumane, sembra che abbia subito un bombardamento. E magari con una struttura fuori città dove si potevano accogliere tutte le discipline sportive tanto bisognose di potersi allenare, si sarebbe così anche evitato il disagio dei cittadini residenti nella zona dello stadio e i danni all'attività commerciale. Sì, cioè con una cifra leggermente superiore si potevano fare comunemente in una zona fuori della, diciamo così, dell'area più urbana o comunque di dove è lo stadio Nicola Tubaldi, due campi sportivi, e quindi non aggravare tutto su un unico campo sportivo, perché lì ci vanno a fare gli allenamenti e ci giocano tutte le squadre di calcio, e la pista non può essere neanche utilizzata, non peraltro per come è utilizzato in maniera massiccia il campo erboso. Questo un po' è in sintesi il pensiero, che poi è un pensiero che sorge spontaneo e comune, penso, a molti ricanatesi. Poi abbiamo anche nel settore comunicazione elettorale una nota del gruppo Lega Salvini, firma di Benito Mariani, del suo gruppo, che parla di questa inaugurazione del punto salute. Lui fa un excursus anche qui di come la sanità sia stata completamente abbandonata negli anni precedenti, adesso i risultati invece con un'amministrazione di centrodestra a livello regionale si vedono. Dice: finalmente questa spirale discendente è stata interrotta qualche settimana fa e per la prima volta dopo 15 anni è arrivato un nuovo servizio molto importante per la nostra città e il territorio, il punto salute, che avvicina i servizi sanitari ai cittadini e riduce le liste d'attesa. Quindi dalle parole ai fatti, esempio di impegni presi con i cittadini e realizzati dalla Lega attraverso un rapporto stringente e costruttivo con l'assessore regionale alla sanità Saltamartini. Grazie al centro destra, la guida della regione Marche, vabbè, e quindi si fa un po' le elogi del vicepresidente nonché assessore Saltamartini, che poi è della Lega, quindi è naturale. Un'altra questione che solleva il candidato a Montefano Camellina è comune anche al nostro candidato Pepa, perché dice: cari montefanesi, questa è la classica lettera aperta che caratterizza un po' la comunicazione in questa campagna elettorale, abbiamo viste altre di queste lettere aperte. Dice: eccomi giunto all'ultima lettera che vi invio prima delle elezioni amministrative, ma ci manca 2 settimane, a volte a voi le lettere che potrei scrivere. La prossima comunicazione sarete voi a scriverla dentro la cabina elettorale col vostro voto. Vabbè, se ci darete fiducia le cose a Montefano cambieranno, si realizzeranno le opere di ricostruzione post terremoto, privilegiando i desideri e interessi dei cittadini. Dice: lavoreremo per investire la tendenza degradando l'invecchiamento, vabbè, e soprattutto la decisione che prenderemo seguiranno gli interessi dei cittadini, il sentimento popolare, i valori. Noi vogliamo riaprire il comune, Palazzo Municipale dovrà tornare ad essere la casa di tutti, cittadini, il sindaco sarà presente ogni giorno e chiunque potrà parlargli senza appuntamenti e incagli burocratici. Siamo un paese di 3.300 abitanti, non una metropoli con milioni di residenti. Ora, cari montefanesi, la parola è a voi tutti. La scelta su questa è una cosa che l'ha detta anche, diceva, il comune anche a Pepa, che non lo dice esplicitamente. I dipendenti comunali non devono allarmarsi sulla questione dell'apertura del sabato. L'apertura del sabato, semmai, alcuni servizi indispensabili come la polizia municipale, l'anagrafe, lo stato civile per alcuni documenti, possono essere anche aperti a rotazione, il personale, c'è bisogno che ci sia tutto il personale ogni sabato. Magari il personale a rotazione, come facevamo noi in sanità, avevamo la settimana corta, però il sabato era sempre aperta l'anatomia patologica dove lavoravo io, e un sabato ogni mese e mezzo toccava a me insieme a un altro collega. Facevamo le cose indispensabili, però prendevamo l'urgenza, prendevamo tutto quello che era necessario, accoglievamo quindi il pubblico e quindi svolgevamo quello che sono le cose basilari, però era aperta. Questo, il servizio era aperto. No. In realtà l'idea che il comune sia chiuso è proprio questa porta sempre sbarrata che ti dà l'idea che il comune sia ormai, diciamo così, irraggiungibile, che ci siano delle barriere, non quelle architettoniche, già ci sono di per sé comunque, vabbè, l'ascensore, però uno se vuole... Se vuole l'ascensore si ferma al secondo piano per il terzo piano, però per raggiungere altri uffici che sono sempre al terzo piano e non sono raggiungibili dall'ascensore, deve fare una scalinata, quindi le barriere architettoniche ci sono sempre. Vabbè, prescindendo da questo, ma appare una barriera architettonica nel momento stesso in cui tu devi suonare, te lo senti come suonassi a una struttura privata, a uno che chiede il permesso di entrare e di essere ricevuto, ma neanche gli ambulatori medici devi suonare, sono liberi, entri, fai sosta, fai attesa nella sala e poi ti fai ricevere dal tuo medico, ma il comune no, il comune neanche questo. Se tu vuoi un ufficio o il sindaco, no, anche no, devi prenotare, devi passare tramite segretario, devi prendere appuntamento. Non si fa così. Non si fa così, no, no, per niente. Questo è classico di chi si sente, no, il padrone delle ferriere. Andiamo avanti, perché adesso andiamo anche a dare un'occhiata ad altre notizie, precisamente vediamo un po', andiamo a Cronache Maceratesi, sì, è ora di dare un'occhiata anche alle cosiddette alle notizie di cronaca. Abbiamo Cuppe hackerato per pagare 16 euro, costretto a tornare a Cittanova fermo, e ogni tanto ci sono gli hacker su sti Cuppe, o è una scusa, io penso che sia una scusa, sempre questi hacker, non ci credo, boh. Dice: costretto a tornare da fermo a Cittanova per un ticket di 16,20 euro che non aveva potuto pagare a causa del tilt del CUP regionale. È la disavventura in cui è incappata una donna lunedì scorso, quando la sanità regionale è rimasta paralizzata a seguito di un attacco hacker. Ma non ci basta, li state inventando questi attacchi hacker per giustificare il disservizio. Non c'è, no, io non mi date di intendere, sono troppo frequenti, guarda caso sempre a carico della struttura sanitaria. Chi cazzo siete? Ma sapete chi credete di essere, che vi attaccano tutti? No, attacco hacker. Dice: sono fermana, questa donna dice, ma da anni sono in carico al reparto di allergologia, cioè un settore che tratta appunto le allergie, dell'ospedale Cittanova, per cui un paio di volte all'anno, come ho fatto lunedì scorso, prendo il permesso di lavoro e vado a fare delle visite di controllo, spiega la donna. Quando ero già al reparto mi hanno spiegato che le visite prenotate sarebbero state effettuate regolarmente, ma che per il pagamento del titolo ci si avrebbe dato un bollettino. Dopo la prestazione sono scesa alla cassa, che era fuori uso, ma mi hanno detto che non era assolutamente vero, che avremmo potuto fare così. Ho chiesto spiegazioni e ci hanno risposto che eravamo obbligati a pagare la cassa all'ospedale entro 5 giorni. Un problema mica da ridere, cioè per l'attacco hacker. un altro Cuppe sotto attacco hacker, nessuna violazione dei dati. Questa è un'altra notizia che appunto avevamo letto nei giorni scorsi. Cioè, non prendeteci in giro, non ci crediamo nessuno agli attacchi hacker, va bene? Non ci crediamo nessuno. Sfollati da un anno dopo la frana, nessuno ha mosso un dito. Segnalavamo il problema dal 2016. Qui siamo a Coridonia, il 18 maggio 2023, le piogge torrenziali hanno fatto cedere il terreno lungo la provinciale 34. Una palazzina è stata evacuata e da allora le quattro famiglie che ci abitavano non sono più rientrate. Marco Camerlengo è uno di quei 10 residenti. Provincia e comune si sono rimpallate le responsabilità e nessuno si muove per risolvere la situazione. E vediamo ancora. Dice, ma un anno dopo nulla è cambiato per lui e per le altre 9 persone divise in 4 nuclei familiari, costrette allora a trovarsi un'altra sistemazione e che tuttora non sanno quando, ma soprattutto se potranno rientrare nelle loro case. Ecco, queste le lungaggini burocratiche, anche qui sicuramente è dovuto un attacco hacker. E poi abbiamo tir incastrato nelle vie del centro a Civitanova, serve la scorta per farlo uscire. Un auto articolato da 16 metri è rimasto bloccato fra via Regina Margherita e Corso Dalmazia. L'autista aveva seguito il navigatore, i due pattugli della municipale l'hanno accompagnato fino alla statale, fatte spostare anche le auto parcheggiate, ma sicuramente sarà multato, rimultato. Ti pare che il comune perde l'occasione per incassare un po' di soldi? Non riuscivano a rintracciarlo, 43enne trovato morto a casa, Riccardo Craia, siamo a Tolentino, era a terra in camera dove è stato trovato dal cognato dei carabinieri. Disposta all'autopsia, l'ipotesi che possa aver avuto un malore, viene esclusa la morte violenta, un malore. Ecco, l'età è sempre quella, fra i 40 e i 60 anni, fateci caso. Molte morti improvvise riguardano queste persone. Qui bisogna indagare, un malore, certo che è un malore, se muori... che muori per un benessere? È un malore, però quale? Perché? Autopsia? La facciamo? Sì, ma la fate accurata, eh? Non fate le solite burlette, la dovete fare accurata. Muore per una malattia a 55 anni, addio al carabiniere Giuseppe Lorica. Qui siamo a Mogliano, il suo cuore ha smesso di battere ieri notte. Appuntato, scelto, qualifica speciale, lascia la moglie e due figli, pensate, 55 anni, ancora giovane. Il funerale si svolgerà oggi alle 10 all'arcipretura di Santa Maria. Tragedia a Cantina Aperte, muore mentre suona con la sua band. Qui siamo a Staffolo, a perdere la vita Luciano Porcarelli, si trovava alla cantina Zaccagnini con il suo gruppo Eisino River Band, quando si è accasciato a terra, aveva 71 anni, gestiva gelateria Ciro e Pio di Iesi. Anche qui una morte improvvisa. Andiamo. Allora, con il sole, i primi bagni al mare. Vabbè, ancora è freddo, ragazzi, non esageriamo. E, a Potenza Bicena, in casa aveva marijuana e armi clandestine. È stato convalidato l'arresto, il 45enne. Abbiamo parlato più di una volta in questi giorni. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, una buona giornata a tutti da parte di Astero Tubaldi. Ciao.